grazie. E adesso abbiamo qualche momento, passa il microfono per spiegazione se sia necessario, qualche riflessione se l'esposizione di Padre Ernesto ce l'ha fatto nascere, e anche per continuare, perché questo passeggiare con Dio è un passeggiare sollecitato, ma è un passeggiare che dobbiamo fare noi, e dunque con l'esperienza diretta che possiamo avere. Dite il nome per favore, così anche se conosciuto lo diciamo per gli altri.
Oh. Non ho capito. Che risponde più attivamente, pur cadendo nello stesso inganno, però Eva dimostra di conoscere la legge, è l'immagine di una umanità che conosce, che Eva poi è simbolica, lì Eva davvero non è solo la donna ma l'umanità. Quindi anche nella debolezza dei due, del peccato, sì, anche se c'è un momento di debolezza e di caduta, io credo che anche questo abbiamo troppo accentuato la caduta, invece accentuiamo poco quel corredo con cui Dio ha fatto i cieli, la terra, l'uomo, la donna, e poi addirittura alla fine, ecco, le tuniche di pelle. È un Dio che vede e provvede, l'abbiamo visto facendo Abramo, ricordate, è un Dio che vede e provvede, è un Dio cioè che dà la possibilità alla creatura di ritornare, giustamente Padre Fedele mi suggeriva prima di ritornare nel giardino. Noi possiamo ritornare nel giardino a passeggiare con Dio, quando la liturgia, le sacre scritture mi riportano a quell'armonia. La grazia crea armonia. Quindi non accentuiamo, noi abbiamo accentuato troppo nella predicazione il peccato, il peccato, il peccato. Io da biblista accendo innanzitutto la grazia, il dono, la mistica. E poi in questo momento c'è anche la fragilità, certo, e chi lo nega? Il peccato è una realtà con la quale ci scontriamo tutti, però messa in questo contesto assume un altro colore, secondo me, ci dà un'altra speranza, se no non saremo qui. C'è speranza pure per noi di ritornare in quel giardino, in comunione con lui, in comunione tra di noi, c'è speranza.
Ma scusate, raccogliamo l'ultima immagine che ci è stata suggerita.
Quella delle tuniche.
No, quella delle tuniche, ma lo scacciare, il confronto che ha fatto Padre Ernesto fra lo scacciare di questo testo e lo scacciare dell'Esodo
29.
Dell'Esodo. Ma che cos'è accaduto? Grazie a questo scacciare c'è stato l'Esodo, ma l'Esodo porta alla libertà, porta alla terra promessa. Posta alla vita, non alla schiavitù. Questo è fatto, e come accade, lo ribadisco, accade, l'ha accennato, certo, nella Santa Liturgia. La liturgia è il luogo dove l'esodo ha un impulso, noi riacquistiamo la capacità di passeggiare con Dio, e dovrebbe, almeno è, e dovrebbe, anche se poi gli effetti, ricreare l'armonia. La quattruplice armonia con Dio, con noi stessi, con il nostro seme, con il creato. Questa è la liturgia, non una serie di quelle che siamo. Questa è vera liturgia.
Per questo i profeti si arrabbiano con il culto, perché certo. Il culto è lo stravolgimento di queste relazioni. È un rapporto con Dio ancora una volta del peccato, cioè ti faccio una cosa e ne voglio un'altra, di egoismo. Invece la liturgia è, Romano Guardini, il luogo della gratuità. Il gioco
dell'armonia, il gioco
dell'armonia,
sì, certo.
Per questo, guardate, sono passaggi davvero molto belli. Siamo davanti a un testo che aiuta moltissimo a capire l'oggi. Dimmi, lo sento.
noi uomini, noi uomini, quindi ricordiamoci di tutti i miei figli, di tutta la gioventù, i ragazzi, che non hanno questo verso della mia vita, perché la vita è come voi, io vedo tante volte come le bambine, ma anche io, noi siamo tutti fuori da un concetto, ecco, della tradizione dell'uomo, di Abramo, ma io non so, sto tardino, la mia, nei nostri anni, nei nostri casi, io credo che una volta parlando con una mia grande, che va al cielo, non voglio ascoltare proprio un discorso della vita, una volta, parliamo sul discorso, sai, un discorso proprio genetico, sul discorso anche di natura, abbiamo un discorso dell'evoluzione, della rivoluzione. Allora, vedo questi giovani, il mondo che va di fuori, che non è la bella chiesa, che va a come tanto, come si comparava con la comunità scolastica, per esempio, o anche lui, di cambiare, di far portare proprio la conoscenza, ma i bambini, bisogna anche la disponibilità, insegnare, non come anche un bacchetto che stanno in giro, cioè le cose cose, ma pian piano, questo nuovo linguaggio, la Bibbia, la Bibbia da questo corpo, perché quello non è così. Questa parola è adesso.
E oggi? Pensa ad esempio, Lucrezia, a partire da una lettura esegeticamente corretta, come questa che cerchiamo di fare, Esodo, Genesi 1, 2 e 3, come poi con i giovani e con noi stessi potremmo affrontare la tematica del limite della misura. Quando vai al Novecento e vedi che le grandi dittature, il secolo più violento dell'epoca cristiana, il Novecento, le grandi dittature, Hitler e Stalin, sono state l'adorazione dell'io, della tirannia, dell'assolutizzazione dell'io al centro dell'universo. Quando andiamo a guardare la storia della Chiesa e vediamo come l'ignoranza a volte dell'io, la paracotanza, nel Settecento furono sciolti i gesuiti perché l'arcivescovo di Lisbona aveva mandato una relazione negativa perché era il cugino del primo ministro di Lisbona, per una questione politica. Furono fatti fuori quelli che erano i gendarmi della Chiesa, le forze più buone della Chiesa, che avrebbero voluto contrastare la rivoluzione francese. Noi, a distanza di tanti secoli, paghiamo ancora un'onda lunga del genere. La storia insegna tante cose. Giovanni Paolo, per questo, ci ha riconciliati anche con la storia. Però c'è da dire anche, ecco, verbum domini, che dal concilio ad oggi c'è davvero una fioritura nuova. Sì, forse siamo ancora pochi, non siamo tutti, ma che importa? Il Vangelo stesso ci ha insegnato, Lucrezia, che il germe del Vangelo è sempre un pizzico di lievito nella pasta. Noi vogliamo avere una presunzione, pulsante, ma permettete questa parola bella però, non in senso negativo, di voler davvero essere il pizzico nella pasta, di voler dare questa saporosità della vita. Noi quando veniamo qui dobbiamo gustare la passeggiata qui, il luogo, le persone, la Bibbia, la scrittura, perché qua non è solo la scrittura, è tutto il creato che ci insegna a parlare, ad accogliere Dio. Noi dobbiamo andare via da Bussano ogni volta, per me è sempre una novità, per me Bussano è sempre una stimolazione nuova. Io stesso vi confesso stasera che mentre facevo la lezione a voi dicevo al Signore: ma quanto sei grande, io ogni volta che tu mi fai capire qualcosa di te, più ti conosco più ti amo, Gio San Tommaso, ma davvero la scrittura è immensa, è davvero un infinito in cui tu entri, non la conosci mai fino in fondo, perché è l'ambiente di Dio. Noi ci stiamo sforzando di farlo, però facciamo anche con un metodo che sia quello positivo, cioè non guardiamo le cose fatte male. Ora, se per me la lezione di Fursana è chiara, oggi in poi io divento lampada che arde e risplende, luce che illumina. Quest'anno per me, lo devo confessare, è un'esperienza particolare. Io ringrazio i miei amici, ormai sono come la mia famiglia, sapete che per me Fursana è la mia famiglia, addirittura il sito dove io metto le mie cose mi metto qui a Fursana, perché io mi sento davvero, questa è casa mia, casa dove sto pure io, veramente ringrazio. Ma quest'anno mi è capitata una provvidenza strana, un po' credo anche per colpa dei miei amici, colpa tra virgolette, no? Per cui io mi trovo a fare il ritiro al presbiterio di tutta la diocesi, mi trovo a fare il ritiro a monte per tutta la città, vengo qui a fare le lezioni, ma manca solo la cittadinanza onoraria, oppure se padre Fedele mi accoglie, mi vengo proprio a Fursana, ormai sto di casa.
Le richieste vanno fatte come si deve, non per microfono.
Cioè, davvero, una provvidenza di Dio. Da quanti anni che ci conosciamo? Credo che ogni anno che stiamo andando avanti ci sia un segno. È partito il nostro sito, adesso abbiamo pure Jacopo che ci aiuta tantissimo a mantenerlo così vivo, no? Alex di Fursana che arriva dappertutto. Voglio dire, dobbiamo fare ogni cosa come ci viene chiesto da Dio. Siamo il piccolo seme in terra, siamo il piccolo pizzico di lievito, ma credo che Dio è Lui che fa crescere, lo dobbiamo svangare, seminare, portare avanti, ma è Lui che fa crescere, allora non dipende da noi.
Quindi... piccolo seme ma costante. Se no non succede nulla, le vampate non servono.
Mi ricordate la parabola del granello di senape? Quando al capitolo 4, credo versetto 29, il regno di Dio è come il granello di senape, che è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Poi fa grande e fa alberi talmente grandi che gli uccelli del cielo vengono a farsi il nido. Gesù in quella parabola ci dà i tre tempi della crescita. Piantare. Crescere è il frutto maturo. Quale dei tre tempi Gesù per il regno di Dio ci fa vedere in quella parola? Rispondete. Il regno dei cieli è come il grande insieme. Quando viene seminato è il più piccolo di tutti i semi, poi cresce, fa un albero, diventa talmente grande che gli uccelli vanno a fare il nido. Quale dei tre tempi Gesù accetta? Non sento, se parlate tra le mie dei denti, non vi sento. Ditemi.
Tutti e tre.
Tutti e tre?
Forse il primo perché.
Il primo certamente. E anche l'ultimo. Quello che non è la crescita sono un po'. Il regno di Dio, posso dirlo alla napoletana, viene in street, che si mette in chiappa. Viene in stretto. Com'è il proverbio? Dillo bene.
No, non lo so.
E cioè, quando il regno di Dio arriva, arriva davvero senza nessun clamore. Chi si accorge di un piccolissimo seme? Ma aspettate che cresca. Quando andate a fare le equivalenze, come le facevamo nelle scuole elementari, vi ricordate? Un metro, un trattino sopra, fino ad arrivare al chilometro, sotto, decimetro, centimetro, millimetro. Il seme di senape, il granello, è 0,01. Arriva a fare alberi di 5 metri. Fate un po' i passaggi. Un passaggio di 10 alla terza. Ma che voler dire? Non giudicate il regno di Dio quando arriva. Quello non fa rumore. Aspettate che porti frutto. È come la santità degli uomini, no? Aspettate che porti frutto. Poi vedete, il giorno padre Pio, farò più rumore da morte che da vivo. I santi continuano a parlare, il Vangelo continua a parlare. Questa è l'esperienza che dobbiamo fare.
Due domande, due mani alzate. Nicola F. Studiate, aspetta. Sì.
Sì, dimmi Nicola.
Ecco, volevo dire, questa è una cosa sul importante della storia e della
esperienza
del mondo. Sì. Io credo che la storia della salvezza è un momento fondamentale per la vita cristiana. È una storia drammatica, il nostro uomo, la riconosce di quello che è superare le difficoltà e accettare di Dio non è che identificarsi con lui. Ora, io, in questa storia, anziché parlare di una merda di un
sì, è chiara la tua domanda, è molto bella anche. Forse non sono state chiare nel passaggio, no? Anche quando Dio, Nicola, fa maturare in Adamo stesso il bisogno dell'aiuto, potremmo rileggere questi racconti anche con la visuale della pedagogia di Dio. È bello questa ottica che tu suggerisci, cioè c'è una pedagogia di Dio anche in questo, per cui viene allontanato dal paradiso perché faccia meno danni possibili, ma non è un allontanamento, è, come dicevo pure Fedele prima, Dio mette l'uomo e la donna, Adamo ed Eva, e quindi noi, in un cammino, ecco, un avvento, un cammino pure per noi, in cui possiamo riprendere coscienza di quello che noi siamo, immagine e somiglianza, senza però provare vergogna di percepire che il limite e la misura, cioè la nostra creaturalità, sono un dono immenso, perché noi siamo davanti a Dio, sua immagine e sua somiglianza. Per cui la nostra storia che viviamo oggi è una storia per ritornare in quel giardino, ma io direi per scoprire che il giardino è qui nel momento in cui io, vivendo il limite, la misura, faccio esperienza, perché non lo conquisto, ma faccio esperienza di una relazione con Dio che diventa relazione con me stesso, con l'altro, col creato. Ecco perché ci giochiamo l'eternità nel frammento. L'eternità ce la giochiamo nel frammento. Già qui ed ora.
Riprendere coscienza.
Riprendere coscienza, esatto. È bello questo. C'è una pedagogia di Dio. Credo che pastoralmente, Nicola, abbiamo fatto un errore forse in questo, nel far pesare. Io vedo la mia vita. Stamattina quando andavo a celebrare, l'ho detto lì con me, ha celebrato stamattina, ero molto stanco perché vengo dalla Calabria, ho fatto un corso, però a me l'Eucaristia in certi luoghi, a Pulsano come a San Michele, mi dice talmente tanto, no? E questo pensavo durante la... ho ringraziato Dio durante la messa perché dicevo: quanto è grande la tua bontà, Signore, la tua bontà mi ha fatto crescere, dice il Salmo. Sì, io lo confesso. Davanti a quella bontà di Dio, la mia fragilità, il mio peccato, io sono un uomo come voi, non sono un santo, non sono un profeta, sono un povero disgraziato come voi. Però posso testimoniarvi che ho sempre visto e sperimentato nella mia vita che Dio è sempre pronto, ecco, a quello shalak, a mandarmi in un cammino in cui io possa riprendere coscienza della mia, della grande dignità che mi è stata data. Perché il cambiamento di metanoia, di conversione di cuore, non è tanto il cambiamento dei costumi. Quello non è la vera metanoia. La vera conversione è ricomprendere la volontà di Dio. Sapessi che cosa ho fatto di te. Prendere coscienza di quello che tu già sei. Ecco perché Agostino scrive: io ti cercavo fuori, libro decimo, capitolo 10, io ti cercavo fuori, mi avventavo sulle creature e poi ti ho scoperto dentro di me. È una lezione splendida.
Ecco,
ecco.
Allora, non so se capisco bene, si può collegare le fughe che ha Dio parlato di prima, che sono sempre una questione di ascoltare, quindi le cambi da non creare per se stesso, e quindi anche una però con il piano dato per i cerimini, giusto di giardino. Secondo, i padri insegnava bene, no? Che la morte fisica è stato un rimedio che Dio ha dato perché un livello in maniera divinità nel tempo, poi sarebbe stata la diversità, ma una divinità del tempo, crescessimo in maniera enorme e traversa e quindi ci allontanassimo sempre più da lui, e quindi il male è stare lontani da Dio.
Sì, io credo che per noi cristiani ha ragione Padre Fedele,
dillo
mi sembra che sia giusto,
se non dice appunto
la lettura che fa Padre Fedele giusto, cioè, per noi cristiani quella tunica diventa quella identità battesimale, cioè, che ci costituisce
popolo regale,
tutti, per cui il vero culto, dice Paolo, è il culto della fede, cioè il legame con Dio. Però certo, dato prima domanda è, c'è una bella provocazione, cioè la tunica è la liturgia che ci fa continuare quel discorso dell'Eden. Certo, perché la liturgia è il luogo in cui la parola, l'esistenza, il segno, il sacramento, la fraternità, vedi? La liturgia è capacità unificante che si viene data dall'alto, perché è opera dello Spirito, è opus Dei, non hominis, è opera di Dio. Per questo motivo, ad esempio, io credo che sbagliamo noi pastori quando alla gente, invece di dare una sana liturgia, stamattina dicevo a monte, non fate la novena di Natale con quei sussidi da quattro soldi. La novena è già nella liturgia. È la liturgia che bisogna insegnare alla gente, non i devozionismi. Noi abbiamo coperto la mancanza della liturgia e l'ignoranza delle scritture con novene, devozionismi, processioni, e chi più ne ha più ne metta. Questo è un discorso molto grosso, però la tua domanda, Efrem, effettivamente mi fa molto riflettere. Le cose che abbiamo detto stasera hanno aperto degli orizzonti. A me piacerebbe anche vedere un domani, chissà che noi potremmo fare a Pulsano questo tema, no? Abitare la terra. Per noi oggi, uomini del terzo millennio, specchiandoci in questa Bibbia. La Bibbia ci può dare dei riferimenti. A Palermo, in un convegno di architetti, è stata guardata la gente, cioè c'è un mondo laico che scopre la bellezza delle scritture. C'è un mondo fedele che a volte lo dimentica. Pulsano invece è, come dire, un impulso positivo a dire prendiamo coscienza della ricchezza che ci è stata data, come quello di Padre, ad esempio, oltre al scrittore. L'ultima domanda è di
Raffaele.
Raffaele, dov'è?
Come piccola premessa, mi è andato a notare che i persiani.
Che i persiani?
I persiani chiamavano Giardino
Paradiso. Paradisos, Paradiso.
Poi.
Noi l'abbiamo ereditato da loro.
Sì, come termine.
Come anche l'angelologia e la demonologia.
Lui è di Salerno.
Di Salerno.
Salerno, lo scopo.
Sorrendo, quasi. Sorrendo.
Vabbè,
dimmi.
Infine, il discorso della unicità di Adamo e Eva, del conoscersi, della loro totalità, che a me piace dire riconoscersi, mi ha fatto venire in mente il precetto buddista dello Yin e Yang, nel senso che nessuno può fare a meno dell'altro ed entrambi possono riconoscere solo nell'unità di Dio, che in questo caso potrebbe il cerchio di quel famoso
dello Yin e Yang, è l'unità.
L'amore cosiddetto corrotto sarebbe tale perché uno dei due si innamora solo di una parte dell'altro.
E non dell'unità.
Certo. E non dell'unità.
Nella totalità.
E non della totalità.
Sì, sì.
Io vorrei sapere, e questa è la domanda, perché successivamente lei ha specificato che si tratta di un precetto giudaico-cristiano.
Ma perché tieni conto che possono esserci molte somiglianze, così come le hai viste tu, poi vanno inquadrati in un contesto, perché noi, mentre nell'ambiente giudaico-cristiano siamo in un ambiente di tipo rivelativo, nel buddismo siamo in un ambiente di tipo sapienziale, di tipo di ricerca anche umana, che può essere davvero molto, anche molto positiva. Però io mi muovo su un ambiente rivelativo, cioè è un progetto che viene da Dio, non è stato fatto dall'uomo. Si tratta, cerca un equilibrio dentro di sé, che è un equilibrio di tipo filosofico, non lo chiamerei manco religioso, che è importante, che è, come dire, potrebbe essere uno dei segni aperti, però è un pensiero filosofeggiante, non rivelativo. Noi siamo a un altro livello, non migliore, ma a un altro livello, a quello che ciò che la rivelazione ci fa capire di noi. Quindi è interessante come un Dio che, perché ti ricordo che solo nel giudaismo e nel cristianesimo c'è un Dio che entra nella storia, in nessun'altra religione, l'incarnazione. Io ho conosciuto una ragazza che veniva dal Nepal, e lei si è innamorata del cristianesimo soprattutto per l'incarnazione e la Trinità, perché per uno che non è cristiano, dire che un Dio si fa carne, caiologo, sax, segreto, passeggia con l'uomo, entra nella storia, segue ti stimola, ti aiuta, ti fa crescere. È un concetto che in nessun'altra religione trova. Ecco, il Dio è l'Il, come dicevo, una matassa sbuffata, totalmente alto, lui sta per i fatti suoi, noi stiamo per i fatti nostri, gli facciamo il culto per tenercelo buono. Ma non c'è questo sodalizio. Questa credo che sia l'idea unica del giudaismo cristiano. Dio creatore e la sua creatura sono in un dialogo meraviglioso. Ciò che noi saremo, dice Giovanni, ancora non abbiamo capito, lo scopriremo forse solo lì.
Purtroppo devo chiudere, mi dispiace perché padre Ernesto deve partire per rispetto a lui e a tutti noi. Come sempre il nostro il nostro grazie, credo che sia il nostro applauso, lo ribadisco, penso che sia veramente far fermentare queste realtà che ci sono, questi orizzonti che si sono stati aperti, per fermentare, e soprattutto, permettete che aggiungo qualcosa di mio, coltivare, perché è bellissimo gioire di fronte a questi, ma poi se non coltiviamo anche le più prospettive più ampie che volete, finiscono. E se quei riferimenti che continuamente Ernesto fa a Pulsano è proprio questo, è il quotidiano ascolto della parola, l'approfondimento, eccetera, questa è la testimonianza di Pulsano del monachesimo in genere. Bene, adesso come sempre possiamo prolungare il conoscerci, il ricostituire l'unità, ancora avere qualche minuto Padre Ernesto, nella sala dove c'è un po' di tè, un po' di... niente caffè, un po' di cioccolato, niente caffè. Poi, per chi può, secondo l'economia del vostro tempo, alle 18.30 continuiamo la celebrazione con il Vespro, Grazie Padre Ernesto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.